Di nuovo, soprattutto ai nostri ospiti della Polonia. Un giorno nel regno di Dio parleremo tutti la stessa lingua. Sarà molto meglio. Apriamo la parola del Signore in Genesi capitolo 17. Genesi 17, continuiamo una serie che ho iniziato qualche mese fa sul Dio di Abramo. Praticamente quello che facciamo è prendiamo alcuni episodi della vita di Abramo e cerchiamo di vedere, di conoscere meglio il Dio di Abramo, capire quello che vuole, che tipo di Dio è, cosa si aspetta da noi. E oggi guardiamo il capitolo 17, Genesi 17, leggeremo, i primi 14 versetti, non tutto il capitolo, i primi 14 versetti. Questa è la parola di Dio. Quando Abramo ebbe 99 anni, il Signore gli apparve e gli disse: Io sono il Dio onnipotente. Cammina alla mia presenza e sii integro. E io stabilirò il mio patto fra me e te e ti moltiplicherò grandemente. Allora Abramo si prostrò con la faccia a terra e Dio gli parlò dicendo: Quanto a me, ecco il patto che faccio con te. Tu diventerai padre di una moltitudine di nazioni. Non sarai più chiamato Abramo, ma il tuo nome sarà Abraamo, perché io ti costituisco padre di una moltitudine di nazioni. Ti farò moltiplicare grandemente, ti farò divenire nazioni e da te usciranno dei re. Stabilirò il mio patto fra me e te e i tuoi discendenti dopo di te, di generazione in generazione. Sarà un patto eterno per il quale io sarò il tuo Dio e della tua discendenza dopo di te. A te e alla tua discendenza dopo di te darò il paese dove abiti come straniero, tutto il paese di Canaan, in possesso perenne, e sarò loro Dio. Poi Dio disse ad Abramo: Quanto a te, tu osserverai il mio patto, tu e la tua discendenza dopo di te, di generazione in generazione. Questo è il mio patto che voi osserverete. Patto fra me e voi, la tua discendenza dopo di te, ogni maschio tra di voi sia circonciso. Sarete circoncisi, questo sarà un segno del patto fra me e voi. All'età di 8 giorni, ogni maschio sarà circonciso fra di voi, di generazione in generazione, tanto quello nato in casa, quanto quello comprato con denaro da qualunque straniero e che non sia della tua discendenza. Quello nato in casa tua e quello comprato con denaro dovrà essere circonciso. Il mio patto nella vostra carne sarà un patto perenne. L'incirconciso, il maschio che non sarà stato circonciso nella carne del suo prepuzio, sarà tolto via dalla sua gente. Egli avrà violato il mio patto. Ecco la parola di Dio. Vorrei cominciare questa mattina con una domanda semplice e pratica. Perché le persone sposate portano una fede al dito? Perché quando ci sposiamo portiamo una fede al dito? A cosa serve? Non è un obbligo legale, è possibile essere sposato senza portare una fede, però tutti in generale portano la fede. Anzi, se qualcuno di sposato non volesse portare la fede sarebbe forse un segno preoccupante. È una tradizione antichissima, abbiamo trovato fedi di matrimonio anche nell'Egitto antica, nel 4000 avanti Cristo, quindi secoli già prima di Abramo, la fede, l'anello, era un segno del matrimonio. Perché portiamo la fede quando siamo sposati? Perché è un segno visibile di una realtà invisibile. No? È il segno visibile di una realtà invisibile. Questa realtà è un legame, una relazione unica con un'altra persona. È un'alleanza. No? Infatti, in francese la fede si chiama alleanza. Si dice vado dalla gioielleria a comprare due alleanze. Questo è il nome giusto perché il matrimonio è un'alleanza, no? Fra due persone, un legame unico. E quindi è un segno visibile. Perché il matrimonio è una cosa visibile, è una cosa pubblica. No, nessuno si sposa in segreto, di nascosto. È qualcosa che si fa in pubblico. davanti a testimoni. E dopo uno porta questo segno visibile. Ci sono altre cose, dipende dalle culture, per esempio in Francia e in Inghilterra la moglie prende il nome del marito, cosa che non si fa in Italia. Mi ha sorpreso quando sono arrivato in Italia, pensavo che si facesse anche in Italia, sono rimasto confuso con i nomi, non si fa, però queste sono delle cose culturali. Invece la fede è una cosa universale. E qui in questo testo Dio fa la stessa cosa, Dio dà un segno. Dio dà un segno visibile della sua alleanza con il suo popolo. Nel capitolo 15, se vi ricordate, abbiamo visto che Dio ha fatto un'alleanza con Abramo. In questo capitolo 17 Dio conferma questa alleanza e dà un segno visibile, la circoncisione. La circoncisione non era una cosa unica in Israele, esisteva già prima, però è una cosa che Dio prende e a cui dà un segno particolare. E vorrei questa mattina pensare al significato del segno visibile, perché questo segno è molto importante per Dio. Guardate un po' nel versetto 10. Questo è il mio patto. Ogni maschio fra di voi sarà circonciso. Cioè la circoncisione è talmente importante, il segno è talmente importante per Dio, che viene quasi identificato col patto, con l'alleanza. Cioè questa è l'alleanza. Ogni maschio deve essere circonciso. Guardate versetto 14, se uno non è circonciso sarà tolto via, sarà ucciso. Questa è una cosa veramente strana, questo segno è molto importante per Dio. Non è solo un suggerimento, no? È un comandamento, questo segno. Vi ricordate forse in Esodo capitolo 4, c'è questo episodio strano quando Dio viene davanti a Mosè, lo vuole uccidere perché non ha circonciso i suoi figli. Oppure in Giosuè, capitolo 5, stanno per conquistare il paese di Canaan, stanno per attaccare Gerico e il Signore dice a Giosuè, ferma, avete dimenticato qualcosa. Dovete essere circoncisi. No? Tutta la generazione che era nata nel deserto non era stata circoncisa, il Signore ha detto, prima di conquistare il paese, dovete essere circoncisi. E Giosuè, capitolo 5. No? Quindi c'è questa storia veramente incredibile dell'intero esercito di Israele neutralizzato, no? Perché essere circonciso da adulto fa piuttosto male e le persone sono neutralizzate per giorni. No? Però era talmente importante il segno che andava fatto. Anche a noi Dio ha dato dei segni oggi. Quali segni ha dato il Signore oggi? Ne ha dato due, però ce n'è uno in particolare che ci ha dato, il battesimo. Non c'è un legame, c'è un parallelo fra il battesimo oggi e la circoncisione. Il Nuovo Testamento fa un parallelo fra le due cose, anche se ci sono delle cose diverse ovviamente. Per esempio Paolo, questo è il testo più chiaro, in Colossesi 2, dice che i cristiani non hanno bisogno di essere circoncisi perché sono stati battezzati, e dice così, dice in Cristo, parla ai cristiani, in Cristo siete stati circoncisi di una circoncisione non fatta da mano d'uomo, dalla circoncisione di Cristo. Siete stati con Lui sepolti nel battesimo, nel quale siete stati anche risuscitati con Lui. Quindi Paolo ci invita a pensare che c'è un legame, c'è un parallelo fra la circoncisione nell'Antico Testamento e il battesimo. Certo, ci sono delle differenze, ovviamente, la circoncisione era solo per i maschi, era un segno permanente, mentre il battesimo non è permanente. Però hanno questa cosa in comune, che sono un segno visibile della stessa realtà spirituale. Ed è questo che vorrei esplorare con voi questa mattina. Questi segni visibili, la circoncisione, prima di Cristo, il battesimo, oggi, cosa rappresentano? Perché sono così importanti per Dio? E pensando a questo, l'invito per noi è di concepire la nostra relazione con Dio come un matrimonio. Penso che questa è una cosa molto importante, concepire la nostra relazione con Dio come un matrimonio. No, noi siamo sposati con Dio e riceviamo un segno. E questo segno visibile ha due sensi principali che vorrei vedere con voi. Il primo è che siamo messi da parte e il secondo è un segno di un impegno reciproco. Quindi la prima cosa che rappresenta questo segno, che siamo messi da parte. La Bibbia dice che Dio ha scelto un popolo. Dio sceglie le persone. No, parliamo molto di elezione in questa chiesa, non perché il pallino che abbiamo, ma perché in quasi ogni pagina si parla di Dio che sceglie le persone. Dio ha scelto un popolo e Dio vuole che questo popolo sia visibile. No, Dio è invisibile, non si può vedere. E come farà la gente a vedere Dio se Dio è invisibile? Lo vede attraverso il suo popolo. Vuole che il suo popolo sia visibile. E questo significa che tutti gli esseri umani su questa terra sono divisi in due categorie. Coloro che sono dentro e coloro che sono fuori. Questa è una realtà profonda. Non questo segno della circoncisione o segno del battesimo, vuol dire che Dio si è scelto un popolo, questo popolo è visibile. E questo vuol dire che ci sono due categorie di persone, coloro che sono fuori, coloro che sono dentro. Tutte le persone del mondo sono in una o l'altra categoria. Noi tutti questa mattina siamo in una o l'altra categoria, siamo dentro il popolo di Dio, oppure siamo fuori. La differenza fra la cosa in comune fra la circoncisione e il battesimo è che sono il segno dell'entrata nel popolo di Dio. La circoncisione e il battesimo sono tutti e due segni visibili dell'entrata nel popolo di Dio. No? Quando uno era circonciso, quando uno è battezzato, vuol dire io entro a far parte del popolo di Dio. La differenza ovviamente è che la circoncisione era la nascita, perché Israele era una nazione, mentre adesso il battesimo si fa quando abbiamo fede, quando siamo rigenerati, però l'idea fondamentale è la stessa, entriamo a far parte del popolo di Dio. Fin dall'inizio c'è stato questo segno visibile. Per esempio, non so se vi siete già chiesti, in Atti 2 si dice che quando Pietro ha predicato questo grande sermone ci sono stati 3.000 conversioni, no? 3.000 convertiti. Come facevano a sapere che erano 3.000? No? Vi siete già chiesti? Ma li hanno contati ovviamente, però come hanno fatto a contare? Attraverso il battesimo. Era il segno esterno, 3.000 persone quel giorno lì sono state battezzate. E questo rispecchia questa realtà spirituale di cui parla tutta la Bibbia. O sei dentro o sei fuori. No? Quando leggiamo i Salmi, per esempio, ci sono due categorie di persone. C'è il giusto e l'empio. Il giusto e il malvagio. Anche Cristo dice così nei Vangeli, no? Per esempio in Giovanni è molto comune questa visione binaria. O sei dentro o sei fuori. Chi crede, chi non crede. Per esempio Giovanni 3, chi crede nel Figlio ha la vita eterna, chi non crede non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Questa è una realtà che dobbiamo ricordare questa mattina, è una realtà che forse troviamo scioccante, che non ci piace, che sono solo due categorie. No, forse uno potrebbe dire, ma guarda, la vita è complicata, la vita non è solo tutto bianco e nero. No, le persone sono complesse, i problemi sono complessi, il mondo è complesso, non è tutto bianco e nero. Ed è vero. La Bibbia non nega che il mondo sia complesso, che la vita sia complicata, però alla fin fine ci sono solo due categorie. Coloro che sono dentro il popolo di Dio e coloro che sono fuori. Oggi non lo vediamo, però un giorno Cristo tornerà. E quel giorno lì sarà ovvio chi è dentro, chi è fuori. Dove sei tu questa mattina? Sei dentro o sei fuori? Molte persone in questo mondo direbbero, ma io non sono né dentro né fuori, io non sono religioso, non so se credo, se non credo, no. Non sono ostile alla fede, però non mi interessa, non sono né dentro né fuori. Ma non è quello che dice la Bibbia. La Bibbia dice, o sei dentro, o sei fuori? Dove sei questa mattina? Fai parte veramente del popolo di Dio? O non ne fai parte? per quello che la Bibbia insiste così tanto su questo segno visibile. Vi ricordate nel libro dell'Apocalisse c'è questa visione strana delle persone che hanno il segno dell'Anticristo sulla fronte. Non vi ricordate? Non, ho letto tante sciocchezze, tante interpretazioni strane su questo versetto, che sarebbe, non so più che cosa, una microchip elettronica che alla fine del mondo l'Anticristo verrà, delle cose di fantascienza. In realtà è un simbolo che fa riferimento a un passo dell'Antico Testamento. In Ezechiele, capitolo 9, c'è un angelo che appare a Ezechiele e dice metti un segno sulla fronte a coloro che mi appartengono, perché io sto venendo per giudicare. C'è sempre questa stessa immagine nella Bibbia. Io dice Signore, vengo per giudicare, metto un segno su coloro che mi appartengono. O sei dentro o sei fuori, non c'è alternativa. Però l'altra cosa molto importante da capire è che il segno, che sia stato la circoncisione prima o il battesimo, è solo un segno. No, quello che conta è la realtà interiore, non il segno di per sé. No, questo è stato il grande errore degli ebrei. Gli ebrei pensavano che solo perché avevano il segno erano a posto con Dio. No, noi siamo circoncisi, noi siamo a posto con Dio. Questo era l'errore fondamentale degli ebrei. È come se io dicessi, siccome io ho una fede, questa è la prova che io sono un buon marito. No, il contrario, è perché ho la fede, ho l'impegno di essere un buon marito, no? Questo era solo un segno esteriore. Per esempio, quando Nicodemo è venuto da Gesù, Nicodemo pensava di essere a posto, non perché era ebreo, era fariseo, era un rabbino. E Gesù subito gli ha detto, tu sei fuori. No? Se uno non è nato dall'alto, non può vedere il regno di Dio. Gli ebrei hanno fatto questo errore di pensare che il segno era la stessa cosa della sostanza, che erano a posto. Però l'Antico Testamento diceva chiaramente che questa circoncisione fisica puntava verso quella spirituale. Per esempio Deuteronomio 10, soltanto ai tuoi padri il Signore si affezionò e li amò. Circondete dunque il vostro cuore e non indurite il vostro collo. Non Dio diceva, questo segno punta verso una realtà spirituale, dovete essere circoncisi spiritualmente per appartenere veramente al Signore. E con il battesimo è ancora più importante, perché il battesimo, cosa significa il battesimo? Il battesimo è la dichiarazione pubblica che siamo nati di nuovo, che siamo stati battezzati spiritualmente, che siamo stati circoncisi spiritualmente. Questo è molto importante capirlo. Nelle nostre chiese battiste abbiamo a volte una concezione un po' troppo individualistica delle cose. Diciamo sempre che il battesimo è una dichiarazione pubblica della nostra fede. Non è sbagliato, però il battesimo è piuttosto una dichiarazione pubblica di quello che Dio ha fatto per noi. Sì, certo, lo riceviamo per fede, però quello che significa il battesimo è quello che Dio ha fatto per noi. Questa è la cosa importante. Che siamo stati battezzati spiritualmente, che siamo stati rigenerati, che siamo nati di nuovo, è quello che vogliamo dichiarare pubblicamente. Dobbiamo stare attenti a non avere una concezione troppo individualistica del battesimo. Non è quello che ho fatto io che conta, è quello che ha fatto il Signore per me. Nella sua prima lettera Pietro paragona il battesimo al diluvio di Noè. No, e dice che il battesimo è l'impegno preso con Dio di una coscienza retta. Purtroppo la nuova riveduta ha tradotto richiesta, che non è esattamente corretto. La nuovissima versione traduce impegno preso con Dio. Questo è il senso del battesimo. Quando sono battezzato prendo un impegno, perché dichiaro che Dio ha fatto qualcosa per me. Dio mi ha sposato. Dio mi ha sposato e dichiaro pubblicamente di accettare questo impegno. Quindi sono due insegnamenti molto chiari, tutte queste cose che ho raccontato, due cose molto chiare da capire. La prima cosa è che se sei cristiano devi essere battezzato. Dio dà molta importanza ai segni visibili. Se Dio ti ha sposato, devi portare la tua fede, non la devi lasciare nel cassetto. No? Se Dio ti ha rigenerato, se tu hai sperimentato questa rinascita, Dio vuole che tu sia battezzato per dichiararlo pubblicamente. No, perché tutta la fede cristiana è una fede pubblica. Cioè, Cristo è morto pubblicamente, l'ha fatto apposta. La crocifissione era una morte pubblica davanti a tutti. Dio vuole che il suo popolo, la sua Chiesa, sia visibile. Dio vuole che gli impegni che prendiamo verso di Lui siano pubblici. No, c'è questo elemento molto importante. Se Dio ci ha sposato, dobbiamo portare la nostra fede. Se abbiamo sperimentato il battesimo spirituale, quello vero, quello che conta, dobbiamo dichiararlo in pratica, con questo segno che Dio ci ha dato. Poi il secondo insegnamento è quello opposto, che se siamo battezzati, se siamo stati battezzati nell'acqua, non dobbiamo fare lo stesso errore degli israeliti, pensare che siamo a posto. Il battesimo nell'acqua non salva nessuno. Essere battezzato non ci rende cristiani. No? Ancora una volta, noi chiese battiste a volte abbiamo forse la tendenza a esagerare un po' questo aspetto pubblico. Per esempio, anche nella nostra chiesa diciamo che la Santa Cena è per coloro che sono stati battezzati. Sì, certo, però a condizione che siano cristiani. No, la Santa Cena fondamentalmente è per i veri cristiani che si sono ravveduti. Purtroppo sappiamo dalla nostra esperienza che molte persone sono battezzate nell'acqua e non sono cristiane. No? Quanti sono stati battezzati e poi spariscono, non le vediamo più? Quanti sono battezzati nell'acqua e rimangono in chiesa, però non si vede nessun segno tangibile di rigenerazione? E questo c'è un avvertimento nel Nuovo Testamento di Paolo, in 1 Corinzi 10. Paolo fa una cosa un po' strana, fa un paragone fra il battesimo e il passaggio del Mar Rosso dal popolo di Israele, che forse è una cosa un po' inaspettata. Dice questo in 1 Corinzi 10: i nostri padri passarono tutti attraverso il mare, furono tutti battezzati nella nuvola del mare, ma nella maggior parte di loro Dio non si compiacque, furono abbattuti nel deserto. Queste cose avvennero per servire da esempio a noi. Questo è un avvertimento da parte di Paolo per coloro che mettono troppa fiducia nel battesimo fisico. No? Paolo dice, tu sei stato battezzato nell'acqua? Bene, sono contento, ma ricordati che anche coloro che sono usciti dall'Egitto sono stati battezzati. E poi hanno fatto una brutta fine perché non erano veramente fedeli al Signore. Quindi cerchiamo di tenere queste due cose in un modo bilanciato. I segni visibili sono molto importanti per Dio, anzi sono un comandamento, non sono un suggerimento. Però non dobbiamo confondere il segno con la realtà spirituale che rappresenta. No? Il segno senza realtà spirituale non vale niente. Quindi questa è una domanda per noi e per te questa mattina. Sei veramente cristiano? Forse un giorno sei stato battezzato in un lago, visto che siamo in Trentino, in un lago o da qualche parte, sei stato battezzato, sei sceso nell'acqua, hai detto delle belle parole prima, hai dato la tua testimonianza, ma c'è una realtà spirituale? Sei veramente stato battezzato spiritualmente? Dio ti ha veramente sposato? Qual è la realtà del nostro cuore? Quello che conta è la realtà interiore, perché il cuore dell'alleanza è un impegno reciproco fra Dio e noi. Questo è il secondo punto che voglio vedere con voi brevemente. Ancora una volta, è importante concepire la nostra vita cristiana come un matrimonio con Dio. In un matrimonio ci sono degli impegni reciproci. E qui vediamo cosa sono. Per esempio, per cominciare, da parte di Dio, qual è l'impegno di Dio? Cosa riceviamo quando sposiamo Dio? Dio lo dice nel versetto 7, guardate con me il versetto 7. C'è una frase molto, molto semplice, talmente semplice che può sembrare banale, facile da trascurare, e Dio fa questa promessa, dice, io sarò il tuo Dio e il Dio della tua discendenza dopo di te. Questa è una frasetta che viene ripetuta più volte nell'Antico Testamento. Dio dice, io sarò il tuo Dio. E questa promessa viene applicata alla Chiesa da Paolo. Questo è veramente importante capirlo. In 2 Corinzi, capitolo 6, Paolo dice, noi siamo il Tempio di Dio vivente. Come disse Dio, abiterò e camminerò in mezzo a loro. Sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Quindi per noi c'è la stessa promessa. Quindi la domanda è, perché noi siamo cristiani? Perché accettiamo di seguire Cristo? Perché soffriamo per Cristo? Perché tanti cristiani nel mondo sono perseguitati? Cioè, qual è il vantaggio di essere cristiano? Il vantaggio è che Dio è il nostro Dio. Ecco, questo è la benedizione, questo che è quello che vogliamo veramente. Vogliamo una relazione personale con Dio. Vogliamo che Dio sia tutto per noi. Dio soddisfa ogni nostra esigenza. Questa è la promessa che Dio fa, no? A noi che siamo cristiani. Io sarò il tuo Dio. Questo ci deve bastare. Questo ci deve soddisfare, come nel matrimonio. Perché sposiamo un'altra persona? Perché amiamo questa persona, perché vogliamo un rapporto unico con lei. Io voglio insistere su questa cosa questa mattina perché c'è un falso Vangelo che è predicato al momento, un falso Vangelo che sta distruggendo la Chiesa evangelica, e questo è il Vangelo della prosperità. No, non so se avete già sentito questo Vangelo della prosperità. Questa gente che dice Dio vuole benedirti con delle benedizioni materiali. No? Se tu sei cristiano devi essere benedetto materialmente, devi avere un lavoro, devi essere benedetto nel tuo conto bancario, devi essere ricco, devi avere delle benedizioni pratiche, materiali, soldi, felicità, successo. E questo, se questo non accade, vuol dire che è colpa tua, che tu manchi di fede. No? Oppure vuol dire che c'è un problema con i demoni, oppure c'è un problema con i tuoi antenati, no? Qualcosa di satanico che deve essere, dobbiamo pregare per questa cosa, devi essere liberato, perché non è normale. Tutti i cristiani devono essere benedetti, ricchi, devono avere successo. Questo, fratelli e sorelle, è un Vangelo che non ha niente a che vedere con il cristianesimo biblico e storico. Questa è una sciocchezza che arriva dagli Stati Uniti e dall'America Latina, ma che non ha niente a che vedere con il vero Vangelo. Noi cristiani seguiamo Cristo. Cristo su questa terra era povero. Cristo dice che non aveva neanche un posto dove dormire. Cristo dice che dobbiamo prendere la nostra croce, che dobbiamo accettare di soffrire, di essere perseguitati. Il cammino cristiano è questo. E poi se noi capiamo questo concetto fondamentale dell'alleanza, capiamo che quest'idea è falsa, perché quest'idea del Vangelo della prosperità è come se io dicessi a mia moglie, io ti ho sposato per i soldi. No, se dicessi a mia moglie, sai, io ti ho sposato per i soldi, perché la tua famiglia è ricca e quindi sono molto contento di essere sposato con te, però io mi aspetto benedizioni materiali. Ma non è così neanche con Dio. Io non ho sposato Dio perché mi aspetto benedizioni materiali, io ho sposato Dio perché voglio la sua presenza nella mia vita. E la sua presenza è quello che mi soddisfa anche nella povertà. No, la Bibbia dà scontato che i cristiani in linea di massima avranno poco. Ci sono tanti versetti, per esempio Salmo 37, il poco del giusto vale più dell'abbondanza degli empi. Salmo 119, la legge della tua bocca vale più di migliaia di monete d'oro e d'argento. Proverbi 15, meglio poco con il timore del Signore che gran tesoro con turbamento. Primo Timoteo 6,6, la pietà con animo contento del proprio stato è un grande guadagno. Avendo di che nutrirci e di che coprirci, saremo contenti. Penso che l'idea sia chiara. La Bibbia dice che in linea di massima i cristiani non saranno mai ricchi. Anzi, molti di loro saranno poveri, saranno anche perseguitati. Però quello che noi vogliamo è questa relazione con Dio. Tutta la nostra felicità è avere questa relazione con Dio. È Lui che ci soddisfa, non le sue benedizioni materiali. E poi per finire c'è il nostro impegno, come in tutti i matrimoni, Dio ci aspetta qualcosa da noi. No, ora c'è sempre questo dibattito, salvezza per la fede, salvezza per le opere. Sono molto contento che questa mattina Yuri ha letto Giacomo capitolo 3. Yuri non sapeva che avrei predicato, ma lo Spirito Santo lo sapeva, quindi. Spesso alcuni dicono, ma non puoi c'è una contraddizione fra Paolo e Giacomo, no? Paolo dice siamo salvati per fede, mentre Giacomo dice siamo salvati per le opere. C'è una contraddizione. Ancora una volta, cerchiamo di concepire quest'idea fondamentale dell'alleanza, la nostra relazione, un matrimonio. Cosa aspetta da te tuo marito o tua moglie, se sei sposato? La fede o le opere? Beh, non so, a me sembra che mia moglie aspetta la fedeltà che si traduce in opere. Non si può avere una senza l'altra, come diceva Giacomo. Dio aspetta da noi questa cosa che dice nel versetto 1, cammina alla mia presenza e sii integro. Questa è una cosa che si potrebbe dire alla propria moglie o al proprio marito, quello che voglio di te, che tu cammini con me in questa vita e che tu sii integro. Essere integro vuol dire nel senso originale essere intero, non diviso. No? Come la farina integrale. La farina integrale quando non c'è solo il chicco, c'è anche tutto il resto, l'involucro. Questo che Dio vuole da noi, essere integri. Non appartenere un po' a Dio e un po' a qualcun altro. Un po' a Dio, un po' al mondo. Questo è il nostro compito in questo matrimonio, in questa alleanza. Cammina alla mia presenza e sii integro. Questo è il programma per noi. Noi possiamo farlo perché abbiamo Cristo. Cristo è stato l'unico capace di adempiere a questo comandamento perfettamente. Ha camminato col Padre perfettamente. È stato integro. E grazie al suo Spirito Santo possiamo farlo anche noi. Quindi per concludere questa mattina ti chiedo come va il tuo matrimonio con il Signore? Se il Signore ti ha sposato. Sei integro? Cammini con Lui? Come ti comporti durante la settimana? Ti comporti da sposo o da sposa fedele? Come parli? Come pensi? Come ti comporti? Sei integro? Il tuo cuore è interamente integro al Signore? Ringraziamo il Signore per la sua alleanza. Ringraziamo il Signore questa mattina che ci ha salvati, chiamati. E chiediamo aiuto per adempiere a questo comandamento. Vogliamo abbassare il nostro capo, chiedere l'aiuto del Signore.